Spirito. Io vado piano oggi, sentite. Se questa è parola di Dio, io divento matto. Parola di Dio, non l'ha detto alla fine, lo dico io. Parola di Dio, l'avete sentita la parola di Dio? Giù botte, ma una peggio dell'altra, ce l'ha dette. Madonna. E questo è appena il capitolo 3, l'inizio, primo versetto del capitolo 3. Pensa tu, pensa. Oh. Già ci ha detto parola di Dio così. E mo' arriva al capitolo 38. 33 capitoli così, questo è mica che scherza. Io Giobbe non lo faccio più, senti, a me mi ha rotto Giobbe. No, non lo facciamo, dai, te prego, ecco qua, vedi questo. A me no, ma questo è matto. Sì, ma è proprio matto però, dai. Io vabbè. Vabbè, ha detto che tocca fare Giobbe, eh? La dottoressa ci ha detto che tocca fare Giobbe, faremo Giobbe, vabbè, faremo Giobbe. Ma tu guarda tutte tante cose, proprio Giobbe stasera mi doveva capitare. Buonasera, come state? Non vi vedo bene, sarà l'acqua, sarà che... Boh. Su, che non è niente, è tutto normale. Abbiamo cominciato bene, abbiamo cominciato con la parola di Dio. Però non vi tira su, vedo che proprio mi sbragate giù. Ecco, questo è un altro dei problemi, che normalmente noi leggiamo la parola di Dio con gli occhi di oggi, ed è chiaro con quali occhi li vuoi leggere, e però è un problema, sai, perché questa non è parola di Dio scritta oggi, però è scritta tanto ma tanto tempo fa. Giobbe poi è scritto almeno 2500 anni fa, grosso modo. Ma la storia di Giobbe è ancora più antica, ma tanto più antica. Talmente antica che Giobbe è così bravo, così buono, così bello, che non è ebreo, pensa quanto è strano. Sto popolo degli ebrei che se fa una cosa tutta per loro, sono razzisti, che te lo dica fa. Tutto, vogliono tutte le cose loro perché Dio è tutto loro. Vabbè, se sposano con guai, se trovano una donna che non è ebrea, dopo dice Hitler, loro pure quando ci si mettevano, lasciamo perdere. Tutto doveva essere così organizzato, che te vanno a mettere dentro il libro della Bibbia? Giobbe. Ah, sono matti, ma io perché devo fare Giobbe? Ecco, dottoressa, posso non farlo Giobbe, dai. Ma che mi serve Giobbe? Tocca farlo, insiste. Dice, Giobbe è uno straniero, in tutti i sensi, anche come nome. Giobbe non è un nome ebraico. Quindi proprio è tutta un'altra cosa. E noi dobbiamo prendere esempio da uno che non è del nostro, della nostra stirpe? Ma dai, su, non si può fare sta cosa. L'hanno messo là dentro. Voi sapete che quando hanno fatto quello che noi chiamiamo canone, no? Cioè la lista dei libri ispirati, secondo gli ebrei, c'è stato un concilio a Yamnia nel 90 dopo Cristo, Giobbe è stato uno dei rari libri, insieme col Cantico dei Cantici, tanto per citarli, che nessuno mai ha dubitato di quelle persone che stavano lì a fare l'elenco dei libri ispirati, che fosse un libro ispirato. Per tutti era un libro ispirato e nessuno mai ha detto, sai che c'è, togliamolo un attimo dalla Bibbia perché questo ci fa paura. No, no, questo è parola di Dio. Lo stesso discorso vale col Cantico dei Cantici, quel libro che parla di sesso. Quello pure ha detto, qua, questi sono due libri secchi che nessuno mai ha dubitato. Hanno dubitato molto di tanti libri dei profeti, di Samuele, di Davide, dei Salmi, di tante, di questo nessuno mai. Quindi toccherebbe un pochetto cercare di entrarci in questo tipo di... Ma come fanno a non dubitare di un libro del genere? Sono convinti proprio che è parola di Dio. Quella che abbiamo letta è parola di Dio. Quella ha detto... Non so se l'avete sentita, io ve la rileggo perché ho paura che voi non l'avete sentita tanto bene. Perisca il giorno in cui nacqui. Il giorno che sono nato era meglio che non c'era. Non ci doveva essere. Tanto per cominciare. E la notte in cui si disse è stato concepito un maschio, quel giorno diventi tenebra e via di seguito, no? Poi dopo il versetto 11 che non ha letto perché sennò, che è una bestemmia, sapete che Giobbe bestemmia? Sentite che bestemmia che dice: perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal suo grembo? Non so se capite che sta dicendo. Perché non sono morto dentro il seno di mia madre? Cioè sta dicendo, ma perché mia madre non ha fatto un aborto, per favore? La cosa più bella che poteva fare è fare l'aborto. Ma l'aborto non è un peccato. Giobbe ha detto, meno male che se avesse fatto un aborto sarei stata la persona più felice del mondo. Questa è parola di Dio? Dottoressa mia, non me le fa fare queste cose, dai, perché sennò mo divento matto. O lo capite che cosa andremo a fare? Allora, volevo un pochettino con voi riprendere i discorsi. Abbiamo fatto 3 incontri fino adesso e ci siamo detti, adesso faccio un po' il sunto della situazione, ci siamo detti, dobbiamo parlare della sofferenza, però per parlare bene della sofferenza dobbiamo avere bene in mente chi è questa idea di Dio. E qual è l'idea che noi abbiamo? E ci siamo fatti, a parte il primo incontro e l'introduzione, 2 momenti di alcuni brani del Nuovo Testamento. Vi ricordate, abbiamo preso dei brani che avevano a che fare con la sofferenza di Gesù, che riprenderemo, perché per noi quello sarà fondamentale, ci mancherebbe. Oh, adesso faremo altri 3 incontri, però. Abbiamo diviso il corso in questa maniera, faremo 9 incontri. I primi 3 quindi erano di introduzione a tutto. Adesso questi 3 prossimi che arrivano, quindi diremo il mese di novembre, sarà, chiamiamola così, la sofferenza, o meglio l'idea che Dio ha della sofferenza e quell'idea che noi avremo della sofferenza, secondo l'Antico Testamento. Secondo, e quindi in modo particolare vedrete prenderemo Giobbe, prenderemo i libri dei profeti in modo particolare, Isaia vedrete, e qualche cosa dei libri storici. Poi ne parleremo un attimino. Poi gli ultimi 3 ritorneremo a parlare invece della sofferenza secondo il Nuovo Testamento e quindi vedremo la visione che Gesù ha della sofferenza e quello che noi come cristiani dovremo tirar fuori. Adesso ho fatto un po'... Quindi, allora oggi dovrebbe cominciare un po' la logica della sofferenza nell'Antico Testamento. E siccome per tutti sto Giobbe è Giobbe, tocca fare Giobbe, facciamo Giobbe, che te devo dire, cominciamo da Giobbe. Io onestamente non avrei cominciato da Giobbe, però cominciamo da Giobbe, non fa niente, tanto l'importante, come si dice, basta mettere la palla al centro e cominciare a giocare, poi le cose funzionano sicuramente, andremo a vedere tutto. Va bene? Ci siamo un po' capiti? E quindi abbiamo cominciato con Giobbe. Però attenti, fate attenzione che stiamo parlando dell'Antico Testamento. E ci terrò tanto tanto a precisarlo sto discorso, perché vedrete che ci sono poche volte differenze tra l'Antico e il Nuovo Testamento, ma sul problema della sofferenza ce ne sarà tantissima di differenza, tantissima. Perché gli ebrei, per quanto vuoi, avevano un'idea di Dio molto influenzata dall'idea di Dio che avevano le persone che gli stavano attorno, dalle altre culture, e quindi da un tipo di sofferenza che avevano quelle persone lì. Cercano di liberarsi un po' da questo scoglio, ma, vedremo, si trovano con grosse difficoltà, no? Per cui il problema dovremo vederlo trasportato al mese di dicembre, all'avvento, sai, in preparazione al Natale parleremo della sofferenza. Tu guarda che strana, invece di farla in preparazione a Pasqua, noi lo famo a Natale. E che vuole fare? Che ammazza sempre il nostro reverendo che ha detto che tocca farla adesso, che famo a Pasqua? No, vabbè, fa niente, famo adesso, a Pasqua la rifaremo, vorrà dire. E quindi dovremo tener conto di sto fatto che noi l'Antico Testamento ci avrà dei problemi. Non ultimo poi il fatto che l'Antico Testamento, e in modo particolare poi uno di questi libri qui, che non è nato come libro ebreo, non sono ebrei, ma abbiamo detto già col nome, è nato fuori dalla cultura degli ebrei, però gli ebrei l'hanno preso e se lo sono messo dentro. Per comprenderlo tocca fare un piccolo sforzo, perché questi parlavano e dicevano le cose che loro capivano, ma noi dopo quasi 3.000 anni non lo so se le capiamo tutte, o se capiamo tanto bene le situazioni alla stessa maniera. Adesso non vorrei entrare in tanti, però se no Giobbe alla fine non lo facciamo, però di che magari non facciamo un po' dei profeti, perché visto che Giobbe tocca farlo, toccherà farlo bene, faremo tre incontri solo con Giobbe, che te devo dire, e lasceremo il resto. Però leggere bene, per quanto riguarda l'Antico Testamento, ce ne vuole. Avevano un modo di pensare culturalmente che era completamente diverso. Noi tante cose non ce ne rendiamo conto del Nuovo Testamento, perché bene o male il Nuovo Testamento già risente molto della cultura dei greci e dei romani, e quindi poi della nostra, che noi in qualche maniera ci portiamo dietro. Ma di quella dell'Antico Testamento, tant'è vero che molti dicono: ma il Dio dell'Antico Testamento era cattivo e quello del Nuovo no. Non è vero niente, solo che dell'Antico Testamento io leggo delle cose e non so che tipo di cultura c'è dietro, e quindi gli faccio dire a quel Dio delle cose che non ha mai dette. Dovrei saperlo leggere, quindi ci sarebbe da fare veramente dei bei corsi sull'Antico Testamento per capire la freschezza anche di quelle cose, ma vi dico solo, se no dopo uno dice pare che sta a parlare a bambera, a casa dalle 2 alle 4 di notte, come al solito, andatevela a leggere, leggetevi il primo capitolo della Genesi, che sapete tutti, lo sapete a memoria, no? La nonna della nonna della nonna mia, quando le cose le diceva, me l'ha talmente messe dentro che io prima ancora di nascere ce l'avevo, e così pensa pure voi. Il primo capitolo della Genesi sappiamo tutti a memoria: in principio Dio creò il cielo e la terra era in forma deserta, le tenebre erano tutte, e se dicevi a nonna chi era, è la creazione del mondo in 7 giorni. Però ho paura che non l'avete mai letta. Mo lo dica a voi, se può spegnere, se no questi dopo se va in giro. L'avete mai letta la creazione del mondo in 7 giorni? Lo dico, mia nonna me lo diceva, e quando gli dicevo no, non è vero, porca, era un testimone di Geova che non finiva mai, lo litigava. Per cui tanto è vero che mio fratello mi faceva dire: e falla finita, lasciala perdere nonna, ma c'ha 80 anni poraccio, e falla morire in pace. Dico: ho capito, ma è lei che mi attacca, ma che gli posso fare? E state zitto. No, era un casino che non ti dico, funzionava sempre così. E aveva ragione, perché per lei quella è la creazione del mondo in 7. Io dicevo no, e leggila. No, lei la leggeva, ma la leggeva con la testa sua, non la leggeva. Perché se voi vi andate a vedere, il primo giorno Dio disse, (aperte virgolette) sia la luce, e la luce fu. Per cui Dio il primo giorno ha creato la luce. Secondo giorno sia il firmamento, per cui tu dici il secondo giorno Dio ha creato il firmamento. E poi dopo arriva al quarto giorno, salto il terzo, dove ha creato la terra, il mare, le piante. Al quarto giorno Dio disse sia il sole, sia le stelle, sia la luna. E allora dicevo: no, ma se il sole viene il quarto giorno, ma il primo giorno Dio che cavolo ha fatto? E nonna diceva, tu sei testimone di Geova. Vabbè, che te devo dire? Io non ci capisco niente, no. Perché il primo giorno la luce, me la spieghi, no, la luce senza il sole, la luna e le stelle che era? Il secondo giorno crea il cielo, pure lì il cielo senza il sole, ma che è? Noi se siamo sempre raccontati la storiella non ce la siamo mai andata a leggere però, perché se ce la leggevamo ci dovevamo creare dei problemi, o no? E il primo problema è che non lo sappiamo leggere, non è che quello è sballato, tutt'altro. Solo che io seguito a dirmi delle cose che da millenni mi porto dietro e non riesco mai a capire il messaggio veramente fresco, eccezionale che Dio mi sta dicendo lì. No, io seguito a dire ancora che Dio ha creato l'universo. Ma che me ne frega che Dio ha creato l'universo che sta scritto da un'altra parte, non lì. Lì sta scritta una cosa così bella e io seguito a dire perché nonna me l'ha detto e la nonna della nonna gliel'aveva detto e quell'altra della nonna, che quella è la creazione del mondo in 7 giorni. Ma non è la creazione quella, è un'altra cosa, ancora più bella però. Io dovrei leggerla però qualche volta in questa... Come faccio a leggerla? Lo so, la colpa è mica vostra, eh. La colpa è di chi non ve l'ha spiegate queste cose. Non ve l'ha spiegate. Eccolo perché io non voglio mai morire, perché sai quante cose belle ancora stanno da imparare. Quindi la Bibbia è fondamentale. Giobbe è lo stesso tipo di discorso. Quando mi dice... che lui vuole, quanto è bello l'aborto, io oggi mi spavento da una frase del genere, ma non me devo spaventare, perché è parola di Dio, devo cercare di, ma che mi sta a dire? Sicuramente non mi sta a dire una cosa cattiva, certo io non la capisco, e allora per favore alzo il dito e dico, me la spieghi, qualcuno me la dovrà spiegare una cosa del genere, e avere proprio... quella veramente capacità umana che dovremmo avere, nemmeno cristiana, di dire io sono veramente talmente umile, umile vuol dire, viene da quella parola humus, l'humus non è la terra che non serve a niente, anzi è l'esatto contrario, è la terra sempre in movimento perché da lì cresce tutto, dall'humus, e c'è di tutto lì dentro, è bellissimo andare a prendere tutto quell'humus lì, quindi essere umile vuol dire ogni giorno di più crescere, e chiederlo prima di tutto al Signore, poi a chi pensa di essere un po' vicino al Signore, me lo spiegate come faccio a stare ancora meglio. Quanto è bello stare con te, Signore. Dai, me lo dici che è quel primo capitolo della Genesi? Ma non ve lo dico perché se no facciamo Giobbe. Però lo capite? Dovete leggerla con gli occhi non di oggi, ma con gli occhi di quando quelle cose sono nate, e troverete tante difficoltà, lo so. E allora andate da chi per lui le difficoltà pensa di averle risolte, che almeno gliele create pure, no? Fosse prete o parroco o papa o chi può dire. E non qui che c'è scritto, perché Dio mi sta a parlare qui, che mi sta a dire? Me la volete dire una cosetta carina? E quindi cominciare un po' il rapporto, il dialogo con Dio. Ci siamo? Allora, adesso riprendiamo Giobbe, se no non arriviamo mai. Non mi dite... dalle 2 alle 4 di notte ve la spiego, vi spiego la Genesi, lo so, e l'Esodo, perché ma vabbè, quando arriviamo ai comandamenti anche lì, ma non mi fate di dai tante cose, no, non facciamo Giobbe davvero, dai, perché i comandamenti pure un altro bel casino che ci siamo combinati da soli, ci siamo rovinati la vita da soli con tutte queste cose. Quando il Padre Eterno era così bravo, buono e bello, allora, adesso ancora di più, eppure noi lo seguitiamo a maltrattare. Ecco, allora riprendiamo un po' il discorso nostro, se no non finisce mai. Giobbe, Giobbe, dicevo, è un libro che viene detto sapienziale. Voi sapete un po', fanno delle divisioni, ma non le fanno perché all'interno della Bibbia perché gli piace fare i grossi professori, per cercare di spiegare sempre meglio quello che la Bibbia sta dicendo, perché alle volte, ecco, c'è gente che passa tutta una vita solamente sul libro. C'era Charpentier, uno dei miei prof francese di una volta, che adesso è morto ovviamente, e che c'aveva la brandina. C'aveva la brandina nel suo studiolo. Sai quante volte gli facevo, io dico, prof, ma una volta potresti uscire da qui? No, no, sei tu che esci, io non esco mai. Ma non è corretto, prof, venga magari a mangiare una pizza con noi. No, no, io ce l'ho, lui mi diceva, proprio per vocazione. Il Padre Eterno mi ha detto che io devo studiare solo la Bibbia. Tu devi fare da megafono alla gente che sta fuori. Tu quindi devi venire qui da me, devi prendere tutto, perché tu poi lo riporti. Ma se io faccio pure quello che fai tu, ci roviniamo, perdiamo tempo. Lui stava sempre lì, anche il mangiare si teneva in questa... Una Yaris di qualcuno? Prego. Ma tanto noi qui dobbiamo parlare di Giobbe, quindi ci vediamo. Eravamo arrivati. Mica mi ricordo, eravamo arrivati. Comunque, dicevamo quindi che... Charpentier, che appunto mi diceva che lui dormiva dentro il suo studiolo, dove poi la mattina si alzava e seguitava a studiare, no? Per mangiare si faceva portare il mangiare lì, non si muoveva mai da lì dentro. E Charpentier ha studiato solo due libri della Bibbia, due, in tutta la sua vita, ha fatto solo due libri. Ma vabbè, quello che ha fatto lui di quei due libri è qualcosa di eccezionale. E è così, ma perché la parola di Dio quando ti prende, ti prende. Lui era innamoratissimo della parola di Dio. Lui è morto e ha detto, io, voi non mi dovete mettere la corona in mano, mi dovete mettere la Bibbia in mano quando sto dentro la casa. Sono quelle cose che non... Vabbè, veniva dalla Francia pure lui, vabbè. Ma un po' tante cose funzionano così. Dovremmo un pochetto riscoprire questo tipo di discorso, perché abbiamo una visione di Dio che è completamente diversa, se no. E quindi vedremo anche la Genesi, su, un giorno vediamo un po' come fa la Genesi, faremo anche la Genesi e l'Esodo. Adesso facciamo un po'... Allora vi dicevo, quindi, questi studiosi non hanno diviso i libri tanto per dividerli, no? Sapevano che fare, gli serviva perché c'è qualcosa dentro che è importante. Allora voi sapete, ci sono varie divisioni da fare. Ci sono dei libri che vengono detti storici dell'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento viene diviso in tutt'altri modi. I libri storici, che non sono nient'altro che... Sì. I libri dove c'è la storia, in modo particolare l'Esodo, quindi che è la storia della liberazione degli ebrei, e un po' i libri dei re, i libri di Samuele, primo e secondo, via di seguito, che raccontano un po' la storia, tra virgolette, del popolo degli ebrei, del regno di Davide, del regno di Salomone, e via di seguito. E questi libri hanno delle caratteristiche che poi, casomai, proprio per il problema della sofferenza, qualche volta dovremo anche affrontarli, vedremo. Ci sono poi i libri profetici, e questi bene o male li sapete, scritti oppure non scritti, ma scritti da altri, che però riportano quello che i profeti dicevano, e anche questi sono altri tipi di libri. E poi ci sono un gruppo di libri che vengono detti sapienziali. Che vuol dire? Io provo a spiegarvi la parola sapienza in veramente in 30 secondi, tanto per capirci un pochettino. Anche qui, se no, non ci capiamo. Per noi sapienza vuol dire uno è un sapiente, no? Chi è un sapiente? Soprattutto chi è un sapiente per l'ebreo. E questo sarà interessante per vederlo quando da Gesù vanno dei sapienti. Chi erano i sapienti? I sapienti non erano le persone che sapevano le cose, esatto contrario, come noi diciamo oggi. È buffa la cosa, perché vedi poi come noi, non conoscendo le parole, le confondiamo e ci facciamo dire delle cose strane. Sapiente è quella persona, adesso faccio un esempio subito, ma cercate di capire, è quella persona che cerca l'amicizia degli altri. Ma quando dico degli altri, di tutti gli altri e di tutto quello che gli sta attorno. Per esempio l'amicizia anche del creato. Il sapiente è amico del creato, il sapiente è amico dell'uomo. E cerca solo l'amicizia, non cerca altro, cerca di star bene con queste cose qui. Questo è il sapiente, non è quello che sa le cose. Perché ritorniamo sempre sul discorso che vi dicevo anche le altre volte, che l'ebreo l'elucubrazione mentale ideologica non ce l'ha proprio, le vuole solo concretamente le cose. Allora il sapiente è quello che mette in pratica le cose, è quello che diventa amico, è un San Francesco per capirci, quello è il vero sapiente per l'ebreo, quello che va e va dal lebbroso, quello che va e va dai suoi amici, quello che va dalla natura e fa il cantico delle creature, è quello il vero sapiente per l'ebreo. Per cui quando io trovo nella Bibbia la parola il sapiente, vi dovete fare quel tipo di idea, non il sapiente quello che conosce la virgoletta, no? Quello è il dottore della legge, è un'altra parola, un'altra persona. E quelli sono quelli che vanno a dar fastidio a Gesù, i dottori della legge, non i sapienti. I sapienti, noi oggi potremmo dire il saggio, quello che però è qualcosa di più del saggio, come dico io. È un saggio che sa vivere concretamente la vita, ma concretamente la vive. Allora questi libri sapienziali sono così, sono delle cose scritte perché risolvono i problemi concreti della vita, ma li risolvono alla maniera amicale, cioè alla maniera che devono dare delle soluzioni per star bene. Mi capite? Allora, quando c'è le cose che funzionano, il sapiente, ma quando il sapiente si trova davanti alla sofferenza, può risolvere la cosa per star bene? Eh sì, e se no che sapiente è? Proprio lì il sapiente si vede, quando trova difficoltà, ma deve essere amico di quella cosa che è in difficoltà, di quella persona che è in difficoltà. E allora ci sono varie soluzioni del sapiente. E noi abbiamo vari libri del sapiente, no? C'è il sapiente Coelet, che qualcuno di voi avrà letto, che c'ha una certa soluzione, no? Dove dice, amico mio, la vita è così breve che cerca di viverla in un certo modo. Saggio, mi raccomando, piano piano, no? Ogni giorno ha la sua pena, quindi non ti preoccupa più di tanto, no? Il tempo, c'è un tempo per questo, c'è un tempo per quella, dà una scansione molto personale, particolare delle cose. Il Siracide, un altro libro sapienziale, dà una scansione dei problemi della vita invece un pochettino più a livello generale. Sì, vabbè, non è che viviamo solo io e te, ma c'è anche una visione del popolo dell'ebreo che deve essere importante. Come poterla portare avanti? Ci siamo? E Giobbe, anche lui dà una soluzione. Ma attenti, già vedete che per esempio le soluzioni potrebbero essere diverse all'interno dei vari libri. Perché il sapiente è questo, non c'ha la soluzione a tutto. Il vero sapiente sa che le cose vere ce l'ha lui. E quindi, dato che ce l'ha lui, io posso dirti quello che secondo me, per la vita che faccio, può essere importante. Ma prendila sempre secondo me. Fanne uso che ne puoi fare, ma poi sappi, ed è questo il grande lavoro che dovresti fare col libro sapienziale, applicalo a te, alla tua vita. E vedi se la mia soluzione ti può servire, se no scartala, prendine un'altra. Vedi quale può essere, ma sappi però che quello che è importante non è la soluzione, ma la strada che ho fatto io, la ricerca per arrivare a questa soluzione. Quindi a noi quello che interessa, vedrete adesso, non sarà tanto la soluzione che Giobbe darà al dolore, alla sofferenza, perché vedremo che Giobbe non darà una buona soluzione, ma a noi interessa però la strada che lui fa, perché stranamente, magari, ecco, gira e gira, mi è stata a far venire un'idea che gira e gira faremo tre volte, per tre incontri solo Giobbe, guarda tu, che io guarda che sono strano più forte dell'altri. Io mi organizzo le lezioni e poi dopo me le rifaccio, ve l'ho detto 100 volte, me le rifaccio in continuazione. Per cui vorrei farvi vedere bene la strada di Giobbe per vedere che stranamente è la stessa strada che userà Gesù. Solo che Gesù gli dà una soluzione diversa, che Giobbe non poteva, ma mi pare ovvio. Non c'era arrivato Giobbe. Ma la strada è quella. E allora a noi è importante conoscere quella strada, perché anche per me sarà importante fare quella strada. Poi magari, addirittura magari io ho la soluzione, oggi già ce l'ho quella di Gesù, ma sarei un cretino non adottarla. Però posso non adottarla, mi lascia talmente libero lui che potrei pure non fare la soluzione sua. Però mi dice cammina come hanno camminato tutti, come ha camminato Giobbe, come ha camminato Coelet, no? Cammina in quella maniera, vedi? Prova. Poi vedi che a forza di provare anche tu ci arrivi. Perché lui si fida di me, sai? Lui ha una fiducia immensa di me. Io, peccatore da morire, e lui di me mi dice, vai, tranquillo. Io non lo direi tanto bene, nemmeno di mio fratello né di mia moglie, figurati. No? Eppure lui lo dice. Eppure lui lo dice a me. E lui lo dice sempre, tutte le mattine, tutti i giorni. Guarda che forza. Allora, proviamo quindi a vedere questa strada di Giobbe. Quello che ha letto d'invito è l'inizio del capitolo 3. E che vuol dire che c'erano due capitoli prima? Ora, io non so se voi Giobbe ce l'avete mai letto, l'avete anche qui. Avete sentito dire, perché funziona sempre così. Ma la Bibbia è così, è carina, eh? Dice Giobbe, la storia la so, ma l'hai mai letta? Mai. Quello che ho detto prima, i sette giorni della creazione, li sanno tutti, ma l'hanno mai letti? Mai. Però li sanno. Ora Giobbe, se uno l'avesse letto poco, già si sarebbe accorto, già, è carino vederlo proprio sulla Bibbia, visivamente, come è messo, uno si rende conto e dovrebbe già da lì, non conosce l'ebraico, non conosce nemmeno l'italiano, non conosce di che se sta parlando, dovrebbe dire, ma cavolo, ma perché è scritto così? In italiano, perché è scritto così? Perché non è scritto come gli altri libri. Cioè, questo è un insieme di un libro dove i primi due capitoli sono scritti normali, dal terzo in poi c'è scritto proprio primo poema di Giobbe. Ma come primo poema? Che vuol dire? I due capitoli che c'erano prima a che servono? Già, a che servono? Ci sono due capitoli che iniziano e poi al terzo sembra che ricominci. E allora quelli due? Quindi è un libro un po' strano. Io non ve lo spiego tutta la tecnica che c'è dietro, ripeto, perché ci sarebbe da fare un corso intero su Giobbe, sarebbe bellissimo. Questo sì lo farei. Questo sì, dottoressa, però Giobbe come minimo si dice ha cinque strati, cioè ha cinque livelli, come minimo cinque mani. Cinque volte è stato rimaneggiato, secondo gli studiosi di oggi. Come minimo. Qualcuno è arrivato anche a sette, però questi sono proprio quelli che sono andati dentro a scavare proprio dentro. Cinque strati vuol dire che per cinque volte sono stati ripresi questi testi da cinque persone diverse, più che cinque persone diremo cinque scuole, cinque gruppi di persone, e l'hanno rielaborato, e qui si vede la mano di questa rielaborazione, infine è venuto l'ultima redazione che ci abbiamo noi, il testo così com'è. Ma è la composizione di tanti Giobbe uno dentro l'altro, quindi bisognava saperli leggere, per cui molto spesso magari uno contrasta con un altro anche nello stesso testo, non sono riusciti a mettersi bene d'accordo, e si vede, no? Vedremo il tipo di operazione. Però adesso, per spiegarvi un attimino Giobbe che cos'è, il libro di Giobbe praticamente partirebbe dal capitolo 3 fino, diremo noi oggi, al capitolo 38-39. Questo è il vero libro di Giobbe, che però, per essere ben compreso, questi redattori che hanno fatto, gli hanno messo il cappello all'inizio e gli hanno fatta la conclusione. Per capire come funziona, gli hanno messo che cosa hanno cercato di spiegare, e ci hanno messo quei due capitoli all'inizio e poi il resto della conclusione. Ovviamente nello spiegare, secondo me, come spesso succede, tante volte l'hanno complicata la vita, per cui la gente si ricorda solo l'inizio, la storiella com'era, e non ci ha capito niente del testo, tanto che non l'ha mai letto il testo. Ha letto però l'introduzione. C'era una volta, sì, adesso ve la leggo, ma voi già la sapete, c'era una volta Dio che stava lì tranquillo, no? Nella sua corte, con i suoi angeli. Tra i suoi angeli c'erano tutti, c'era anche Satana. Sì, perché Satana era un angelo, anzi era l'angelo per eccellenza. Era quello che Dio stimava di più, gli aveva dato in mano tutto, tutto a questo Satan, no? Avete sentito prima il Leviatan, no? Diceva, no, deve fare... Ecco, a queste persone, Leviatan, Satan, no? Quelle stranezze che dovremmo andare a vedere anche un pochino, questo Satana faceva tutto, faceva, diremmo noi oggi, il primo ministro di tutta l'organizzazione. Dio gli dice quello che gli diceva Dio, lui organizzava, ma anche quello che Dio non gli diceva, lui faceva le cose. Il regno era suo, Dio governava, stava lì, ma poi chi gestiva tutto era Satana. Dio si fidava di questo Satan e gli piaceva tanto, e questo faceva i suoi giretti all'interno del regno e diceva come andavano le cose. Un giorno in queste riunioni Dio dice a Satana, dice, hai visto Giobbe? Carina, guarda, non so perché, ma io mi sono innamorato di quella persona, è proprio brava, guarda, la mattina si sveglia, pensa a me, tutto il giorno sta con me, ha fatto dei figli, uno meglio dell'altro, gli funziona tutto Giobbe. E Satana comincia a giocare, grazie, ci saprei fare pure io, caro mio signore, vuole fare una scommessa? Ecco, la storiella è questa, la sapete, no? Facciamo la scommessa, dai, cominciamo a levargli qualcosa, vediamo se questa è ancora così forte. E Dio dice, dai, comincia, vedi tu. E questo va giù, però lui dice, levagli tutto, ma non lo toccare, lui deve rimanere, non gli fa del male a lui. Fa venire il male a chi ti pare, ma a lui no. E Satana è contento di questo, va giù e fate tutto. Comincia, quindi gli distrugge tutti gli animali, gli distrugge tutta l'agricoltura, gli uccide i figli, però via, va tranquillo, non c'è problema, ma vediamo come va. Giobbe è tranquillo, Dio me l'ha data, Dio se la riprende, siano rese grazie a Dio. E qual è il problema? Ma lo vedremo che c'è un problema, ma... Quindi va perfetto. E ricomincia la nuova riunione, Dio dice a Satana, ha visto, te l'avevo detto che Giobbe era forte, no? Gli puoi levare chi te pare, lui è preciso, perfetto, sempre a me loda. E grazie gli fa sempre Satana, perché non lo tocchiamo proprio lui? Dagli un po' una bottarella per lui, vediamo se non proprio ci sta, dai, famogli venire l'Alzheimer. Tanto per non dire, dai, dammi una bella botta, vediamo un po', stendiamolo sul lettino come si deve, vediamo un po' poi se seguite ancora l'odasto, signorino, se si diverte così tanto. E Dio dice, dai, e provaci, vediamo che succede. Questo torna giù e fa quello che fa con Giobbe, no? Tutte le malattie di questo mondo arrivano a Giobbe, però stavolta Giobbe non parla, non dice Dio me la porta, no? Però non dice nemmeno niente, cioè non dice nemmeno, non maledice nemmeno Dio. Funziona il giochetto e va avanti così. L'unica che maledice, ma anche lì sarebbe da vedere se maledice o no, ma le traduzioni sarebbero da rifare, pure questa è una cosa grossa da vedere, la moglie, no? Che gli dice, arca, e tu ancora vai chiacchierando di quel mio così calmo. Perché usano parolacce, lì ci sono parolacce in ebraico, lo so, ma io non vorrei dirle, però dopo pare brutto. Ma Giobbe non si fa convincere nemmeno dalla moglie, no? Gli è stata zitta, tu non ci hai capito niente. Non ci ho capito niente. Fa godite la vita così, uomo, sdraiato per terra, non ti muovi più, no? Non c'è più niente, non c'hai casa, non c'hai figli, non c'è niente, e stai male, e dopodiché seguite ancora di qualcosa di Dio? Per me puoi far come ti pare, tant'è vero che gli dice ciao io e chi te si fila più, e se ne va, e lui rimane lì vicino a una montagna di immondizia. Giobbe, fine lì. Questa è la storia. E quindi Giobbe finisce lì. Ma non sappiamo nemmeno a questo punto se Satana ritorna su, se si diverte o meno con Dio. A questo punto non sappiamo niente. Questo è l'antefatto. Poi da qui comincia. Qui comincia la storia. Un Giobbe così sdraiato per terra, pieno di sofferenza. pieno di ingiustizia, perché ingiusto, no? È stato tutto, lui era preciso, perfetto, la mattina tutti i sacrifici, il pomeriggio, le preghiere, e di qua e di là, ecco com'è ridotto. Ma noi dovremmo fare tante applicazioni a noi oggi, no? Ma i giusti, io ero giusto, io sono innocente, che c'entro io? E perché tutto a me? Sdraiato lì, comincia la storia, e comincia la storia. Giobbe comincia a ripensare, ma non ha nemmeno il coraggio di tirar fuori le cose, finché, ed ecco la storiella, organizzata bene, arrivano tre amici, tre suoi amici, diremo, che sono stati con lui quando le cose funzionavano, i quali si mettono con lui vicino a questa montagna di immondizia. Carino che non lo prendono, non lo portano dentro una casa a curare, no, lo lasciano lì. Loro ci vanno lì, però lo lasciano lì. E lì, in questa situazione, quello che fanno di buono qual è? È che gli vanno vicino, ma lo salutano, ma non parlano. Stanno con lui per un po' di tempo in silenzio. Alle volte pure questo, se vedremo, sarà importante, no? Davanti alla sofferenza arriva quello che ti dice: aspetta che la soluzione ce l'ho io. Questi ce l'avevano la soluzione, perché poi gliela danno, però almeno hanno il coraggio all'inizio di non buttarla lì, di aspettare di vedere Giobbe che tipo di soluzioni potrebbero essere importanti per lui, perché se no che soluzione vai a dare a uno che sta malissimo, che ha avuto quello che ha avuto? E poi cominciano, e tutti e tre, vedremo, daranno tre tipi di soluzioni diverse del dolore. E Giobbe si stranirà con tutti e tre, dicendo: ma non è vero, ma non può essere, voi state solo barando con me, non è questa la storia, non è così. Qui il poema va avanti, ovviamente, no? Va avanti finché si arriva dopo il capitolo settimo, poi si arriva un po' più giù, e alla fine immaginatevi la storia, che questi tre non riescono a convincere Giobbe che Giobbe, che tutto quello che gli è successo è colpa sua. Non riescono a convincerlo, anche se danno tre tipi di strade diverse, tre tipi di posizioni e di opzioni, perché Giobbe dovrebbe capirle. Ma niente da fare, Giobbe è duro. E allora ecco che lo scrittore del testo si inventa un'altra storiella più carina. Non gli bastano questi tre, tira fuori un quarto, un certo Eliu, un altro, che non è amico di Giobbe questo. Immaginatevi la storiella, è uno che passa e che si rende conto che questi tre stanno in difficoltà, si sono fatti mettere sotto da Giobbe, e lui, Eliu, dice: no, Dio è più forte di tutto. Quindi qui, cari miei amici, a quei tre gli dice: siete dei cretini, vi siete fatti mettere sotto da uno come Giobbe, che è colpevole e peccatore. E allora lui diventa il vessillo, la bandiera grande da portare, e comincia lui una sparata immensa su tutti i peccati che Giobbe potrebbe aver commesso, su come le cose non vanno, e dicendo quindi che Giobbe sta sbagliando tutto dall'inizio alla fine. Ma anche qui vedremo che Giobbe sotterrerà ancora di più Eliu, e però Giobbe non c'ha le soluzioni, però pure lui c'ha dei problemi. Lui sta sempre lì che soffre, e lui sempre con i suoi problemi grossi, che non capisce il perché lui soffre, il perché della sofferenza. E allora si arrabbia da morire con chi? E qui cominciano le sue sparate con lui, con l'unico con il quale si poteva arrabbiare, perché oramai con gli amici non è inutile arrabbiarsi, perché tanto che glielo dice, no? Voi non siete più niente, siete solo carne da macello, non siete capaci nemmeno di fare le veci di quello che vi hanno mandato, no? Io adesso avrei solo un desiderio, quello di parlare direttamente con lui, perché solo lui a questo punto ne potrebbe risolvere il problema della sofferenza, il problema del male. Ma solo che mi trovo inguaiato anch'io,
perché io lo vorrei chiamare, io ho un grosso desiderio, gli vorrei fare un processo, lo vorrei proprio quasi condannare. Sai quei processi dove viene qui l'imputato, e l'imputato è lui, viene qui, perché tutte ste cose succedono per lui. Lui è una carogna, sto Dio è una carogna che non finisce mai, venisse giù. E gliene saprei dire quattro, no? Però sai qual è il problema? Che io gliene direi quattro, lui è l'imputato, poi dopo ci vorrebbe un giudice che tira fuori la sentenza. E chi è il giudice? Il giudice lo rifà lui, e capirai, mi dice male un'altra volta. Ma se lo potessi fare, lo farei un giochetto del genere. Solo che è inutile farlo, non lo posso fare, perché questo mi rovina. Ma quanto mi piacerebbe chiamarlo, potessi parlarci con sto Dio, gliene direi quattro. E sapete che la storia funziona così. Capitolo 38, potapomfete. Sto Dio gli si presenta, no? Un giorno viene giù e dice, ciao Giobbe, amico mio. Lo chiama amico mio. E dice, chi è che mi chiama? Sai, ma come? Sono quello che tu cercavi. Chi? Dio. Porca. È molto beccato, E comincia la storiella. E voi che pensate, come comincia la storiella? Comincia la storiella che Giobbe non riesce a parlare. Sta per parlare e Dio la zittisce su, state zitto che hai parlato troppo, gli dice. Hai già parlato troppo. Ma come ancora non comincia? Appunto, ancora non comincia, già t'ho sentito, le mie orecchie mi rimbombano. Sta buono. E fammi parlare una volta. Mi tocca una volta parlare? Hai sempre parlato tu con quelli che chiami i miei amici, che tutto facevano meno che farne il mio interesse. Se sono fatti il loro interesse e non ci hanno capito niente. Mi fai parlare una volta? E parla a Dio per due capitoli interi. E gli spiega, secondo lui, dove stavi tu quando io facevo il cielo e la terra? Tu pensi di essere così intelligente? E comincia tutto il giochetto, però che adesso non dico, perché diremo tra un paio di lezioni, vedremo come. E finisce alla fine che Giobbe dice quella frase famosa, sì signore, finalmente, no? Adesso t'ho visto e quindi posso capire qualche cosa, perché ti ho visto con i miei occhi e non ti ho sentito, ma ti ho visto. Una frase un po' strana, ma vedremo, non è strana per niente, è strana per il nostro modo, il nostro mondo di oggi, ma è una di quelle cose chiarissime che Gesù Cristo pure farà, ma vi spiegherò dopo quando, durante la passione, sto tipo di operazione. Quindi Giobbe ha capito, e talmente ha capito che non parla più. Diremo, la storia dovrebbe finire qui, però è chiaro che l'autore che scrive la storia non la fa finire qui, e la fa finire con un altro capitolo ancora, dove rimette tutto a posto, cioè rimette che Dio arriva su e dice a Satana, mo hai capito che era forte Giobbe, allora per favore arrivai giù e ridagli tutto quello che gli hai levato. E quindi lo fa rimettere a posto, Giobbe gli ridà i soldi, gli ridà tutto, e Giobbe visse felice e contento. Ma a me non interessa tanto la chiusura del discorso, a me interessa il discorso sulla sofferenza che Giobbe fa con Dio e come il problema funziona. Non so se avete capito un po' il problema. Ecco, allora, questo era un po' per capire di che cosa andremo a parlare. Però avete già capito da soli che il problema di fondo sarà solo uno. Dio in fondo che cosa gli dirà? E noi adesso non lo faremo, ma vi ho detto lo faremo forse tra due lezioni, perché ho paura che gira gira faremo solo Giobbe, da quello che sta a vedere. No? Che cosa gli dirà di particolare? Tu non hai capito niente di me. Tu avevi un'idea di me che non è l'idea giusta. Tu pensavi che io fossi uno che stava lì a cercare la sofferenza. Tu pensavi che la sofferenza venga da me, tu non ci hai capito niente. E allora qui nasce però un altro problema. Se non viene da te, se non viene da me, perché io ero buono, ma da chi cavolo viene? E allora ecco, ci saranno altri libri, altre soluzioni sapienziali, tipo il libro della Siracide, dicevo, no? Che danno altri tipi di soluzioni, dove dicono, certo, la sofferenza non viene da Dio, la sofferenza non viene nemmeno dall'uomo perché è cattivo, e da chi viene? Perché la sofferenza c'è, E allora ecco che lui dice, ma perché il problema è da chi viene? E il problema è quella che farà Gesù, risolvere la sofferenza. E tu ti preoccupi da chi viene? Una volta che stai in mezzo al mare, stai per affogare, stai a dire chi è che mi ha dato la barchetta che si affonda? O invece non sarebbe meglio cominciare a pensare a salvare il tizio? Salva il tizio, poi dopo faremo i conti su chi era la barchetta. Ma l'hai salvato il tizio? No, perché ti sei messo a ragionare sul fatto che la barchetta, quello che te l'ha dato, era uno scrauso, era cattivo, perché l'origine... Me ne frega niente la barchetta. Salvalo, quel tizio lì. Salvalo. Togli la sofferenza. E poi ne parleremo, poi, da chi viene e da chi non viene. E vedremo che sono i due capitoli che Dio gli dirà a lui. Tu risolvi il problema della sofferenza. Poi ti dirò, quando ho creato il mondo, perché l'ho creato così. Ma non chiedermelo prima. Datti da fare. Inventati quel settimo giorno della creazione, che è il più importante di tutti gli altri. Ma però non me la fa la creazione. Qual è quel settimo giorno della creazione più importante? Dove lui si riposa. Quella è la vera creazione. Lui che si riposa? Sì, lui che si riposa. Perché devi tu rimboccarti le maniche, tu la devi fare adesso. La creazione, se non la fai tu, non la faccio mica io, eh. Io devo riposare, ragazzo mio, ma non hai capito tu che idea di Dio è? Il mio Dio non è quello che tu pensi. Quello che sta lì e gira con i burattini sei tu. Io non ti ho mai trattato da burattino, amico mio. Muoviti. Ti ho dato tutto. Muoviti. E tu? E io sto lì. Io aspetto, voglio vedere te. Poi non ti preoccupare. Ma muoviti, fammiti vedere che muoviti. Io sto riposando. Il mio settimo giorno è questo. All'ottavo giorno io entrerò in azione. Non a caso Gesù Cristo risorge all'ottavo giorno. Io entrerò in azione all'ottavo. Ma quando entrerò in azione? Quando tu hai lavorato. Ma tu hai lavorato? O tu hai aspettato che ti risolvessi il problema della sofferenza? Io te lo devo risolvere il problema della sofferenza. Ti ho fatto a immagine e somiglianza mia, perché poi il problema ritocca a me un'altra volta. Oh, allora non siamo uguali. Io ho fatto, ma che tocca a te, devo rifare io un'altra volta. E che ti ho fatto fare allora? Non ti ho fatto perché tu adesso ti metti con le mani arrimboccate e stai lì ad aspettare. Ti devi mettere a lavorare, ma c'è un modo di lavorare. E c'è qui tutto quindi il cammino che Giobbe deve fare. Però, detto questo, adesso stasera, però, prima di... Quanto chi era, ormai abbiamo sforato finché non arriva lui... Qualche cosa faremo. Quello che volevo un pochetto farvi vedere è che Giobbe ha un'idea di Dio sballatissima. E lui pensa di avere un'idea di Dio diversa da quella degli amici. Sono gli amici che sono cattivi, che non ci hanno capito niente, non gli spiegano bene la sofferenza. Ma vedremo che in fondo pure la sua era sballata. Pure lui c'ha la stessa idea. È convinto di no. Ma vedremo che c'ha la stessa idea di Dio. Anche lui aspetta che Dio gli viene giù e gli risolva i problemi. Come loro pensa. E Dio invece non ci sta. Io non sono così. Tu non hai capito niente di chi è Dio. E gli rifà tutto il discorso. Se non ti metti nella logica giusta di chi è Dio e di chi non è Dio, le cose non funzionano. Allora, chi è Dio? L'idea che loro ci avevano era questa qui. C'è un Dio che sta lassù, nella sua corte, e quelli che stanno sotto stanno lì ad obbedire, a gestire, a fare le cose che lui vuole. E tu, quando stai bene con Dio, quando la mattina ti alzi, quando preghi, quando fai sacrifici, quando i tuoi figli li fai diventare tutti precisi, quando... Questa è l'idea che si ha di Dio. Ma questa è l'idea degli ebrei, non è la nostra, è vero? Questa non è, noi non ce l'abbiamo questa idea, non sia mai. Noi abbiamo l'idea giusta. Questa era solamente del periodo degli ebrei, di Giobbe, che avevano questa idea, che Dio sta lassù, no? Se la gode, ma sbattuto qua giù, e io qui mi devo mettere a fare un casino che non te dico. Perché? Sempre per lui. Per il suo bene. E qui tutti i sacrifici dalla mattina alla sera, quelle pore mucche che devono morire per lui, perché almeno sente sto profumo che io vado all'assunto e dico quanto, ma la mucca per comprarla ci vuole, lavora ragazzo, lavora tanto perché devi lavorare per la mucca dal Padre Eterno e tu stai lì ancora a lavorare ancora di più. Questa, ripeto, è l'idea loro, non è la nostra, noi non abbiamo questa idea di Dio. Era così forte questo tipo di idea che ovviamente funzionava, perché Dio è buono, ma Dio è buonissimo. Vedi, la differenza tra l'ebreo e tutti gli altri rispetto a Dio era questa qui, che Dio era talmente buono che faceva solo le cose buone. Cioè quelle cattive, perché sai, tu ti guardi attorno, quelle cattive le fai tu. Cioè, come? Le fai tu, tutte le fai tu, ma tutte, dal primo all'ultimo. I peccati, tu sei pieno dei peccati. Mi piacerebbe adesso leggere capitolo 6 di Giovanni, l'avete mai letto? Sì. No? Il cieco nato, eh? Che gli dicono quando guarisce? Guarisce, Gesù lo guarisce, questo va, arrivano, gli fanno la chiacchierata, no? I dottori della legge, noi sapienti, i dottori gli fanno e gli dicono, fammi capire, ma che sta a fare? Dice, ah, che ne so io che ho fatto? Cioè, me lo dici? Cioè, c'era quello lì che è venuto, mi ha detto, guarda che tu te promuovi, che tu ce vedi? Dice, oh, io ce vedevo davvero, eh? E che si ha detto? Tu, ma che ne sai tu che sei pieno di peccati? Sì, pieno di peccati, tu che ne puoi sapere queste cose? Tu sei pieno di peccati, quindi tutto è buono. Il male ce l'hai tu, tu sei pieno di male. Dio è solo Dio il pieno di bene. Io devo salvare sempre Dio. E Dio si salva sempre perché Dio fa solo le cose buone. Le cose cattive qui le fa solo l'uomo. Solo l'uomo. Quindi dove sta il problema? Di che ti preoccupi? Eccola l'idea di Dio che ci avevano loro, ripeto, noi non ce l'abbiamo questa idea, noi siamo di un'altra razza, noi siamo cristiani, quindi non ci abbiamo questo tipo di idea, noi si vede, no? Guarda quello che riusciamo a creare nella società, funziona tanto bene perché ci abbiamo un'idea di Dio diversa. E allora che vi stavo dicendo? Quindi in questa maniera, ecco qua che comincia il problema. Comincia il problema perché se il male c'è poco da fare, il male ce l'hai messo tu. Tu te guardi e dici, ma possibile? Ma quando mai? Quello che farà Giobbe, ma quando cavolo mai ci ho messo male io? Io una mattina mi alzavo, la prima cosa che facevo pregavo Dio. La seconda dicevo a tutti i miei servi di preparare subito l'offerta, perché che scherzi, non si è mai se sbagliava, invece di Dio ha messo alle 8, se dicevamo alle 8 e 5 era un problema, no, alle 8 tocca essere precisi, perché poi alle 9 rifacevamo un'altra preghiera, e perché, oh, poi andavo io, accompagnavo io i figli a scuola, ma che scherzi, quelli a loro non dovevano guardare mai quei cartelloni pubblicitari fatti, ma io ero preciso, ma toccavo, non ho fatto il male io. Io non ho mai fatto male, Signore mio, eh? E però alla fine mi è capitato. E perché mi è capitato a me? Non lo so. E allora eccole i tre personaggi che andremo a vedere. Che fanno i tre personaggi? Danno delle soluzioni. E beh, ragazzo, il male qualcuno l'ha fatto. Tu non l'hai fatto? Sei sicuro, proprio sicuro, sicuro? Cavolo, io mi rifaccio il mio esame di coscienza e so sicuro. Ma non potrebbe averlo fatto Dio? No, Dio non fa il male. E allora qui però qualche cosa non quadra. Allora aspetta, prima soluzione. Se il male non l'hai fatto tu, ma non sarà tuo padre, no? Mio padre. E che c'entra? Come che c'entra? Da qualcuno deve venire. Ma tu padre non è che forse tanto ne ha fatto talmente tanto che non ci ha avuto tempo durante la sua vita a pagare le pene del male che ha fatto, per cui Dio che è giusto, ma è giusto Dio, a chi lo va a far pagare? Al figlio, no? Ma scusa, se tu c'hai dei debiti, no? 10.000 euro da pagare e poi muori, a chi toccano? E toccano ai figli, ma c'è poco da fare, eh? Ma questa è giustizia perfetta, l'uomo giudica così, e perché Dio non deve giudicare così? Tu te sei morto troppo presto e tuo padre sei morto troppo e ti tocca a te. Per cui, ma non è quindi che è questo che si fa pure l'esame del padre, ha capito? Se va a guardare il padre e dice, boh, ma mio padre pure non può essere. Era bravo pure mio padre, ma non può essere. Ma dai, non può essere. No, dai, non mi dico così, Giobbe, perché mi porti qua. Non è così. Ci deve stare qualche cosa. Allora, prima soluzione: o il male ce l'hai tu, e allora state buono, zitto, piatelo, è giusto. Non eri tu, perché tu sei preciso, era tuo padre. Non può essere diversamente. Ma mio padre non era. Aspetta un attimo, non è finita, perché beh, se non è tuo padre, mica era solo tuo padre, ma qualcuno attorno non c'era. A che c'entra quelli attorno? Ma come che c'entra, ragazzi? Ma noi siamo una tribù, mica che siamo una cosetta così. Da qualche parte deve essere uscito. Ma non ti viene il dubbio che può darsi Dio? Non ci prova, di che queste cose vengono da Dio, perché tu sei un eretico di quelli che vai subito. Non può essere sto discorso. Dio si salva sempre. Dove si salva non lo so, no? Però si salva sempre. E Dio lassù che sta buono, zitto, paziente, sta a sentire tutte queste chiacchiere di questi che vanno avanti. Questo discorso io non so fino a quando lo devo portare avanti, ma tre soluzioni diverse, tutte e tre personaggi gli dicono che comunque è inutile che se schioda da lì, il male è tutto suo, non è di Dio. A nessuno viene in mente di prendere le soluzioni, vedremo, di Gesù. Ma forse il male non viene dall'uomo, ma anzi forse non viene nemmeno da Dio. Ma perché il male dovrebbe venire dall'uomo o da Dio? Bella, non lo so perché. Perché noi ci siamo sempre giocati su sto fatto. Ma il problema dove stava? Che loro, vi dicevo, vivevano in un mondo dove gli altri il problema del male l'avevano risolto. Qual era il problema del male secondo i greci, secondo gli egizi, secondo gli assiri e babilonesi? È che di dei ce n'avevano tanti e c'era il Dio cattivo. Il male era risolto. C'erano degli dei cattivi che stavano lì solamente male. E quindi se tu stai male, era colpa di quello. E quindi, quindi questi, belli remissivi con le spalle giù, ci stavano al fatto che ci doveva stare il male, che ci doveva stare la sofferenza. Perché gli dèi, sempre questi dèi così cattivi, carogne lassù, non fanno nient'altro che darti giù. Tu ce n'hai solo uno di Dio, e lì dentro c'è poco da fare. O ci metti pure il male lì dentro, o se non lo metti lì da qualche altra parte lo devi andare a mettere. Dove vai a mettere? Lo metti nell'uomo. Non c'è altra soluzione. Arriverà Gesù e dice: ma è sicuro che non ce n'è un'altra? E con l'altra soluzione ce ne sta, dai, ditemela voi, quale può essere un'altra soluzione? Non c'è, no, ma non ci può essere, dai, su. Siate logici, ma quale soluzione è? La giustizia viene prima di tutto, se le cose sono giuste, no? Tanto che se non sono giuste io mi stranisco, perché per me è fondamentale la giustizia. Sai, se arriva quel padrone che la mattina alle 8 va sulla piazza a prendere i suoi operai per la vigna, e pattuisce un denaro d'argento e li manda a lavorare, e poi alle 10 e porta, arriva altro e li manda alla vigna e non gli dice quanto gli dà, perché vai a lavorare, poi dopo fare i miei conti dopo, poi a mezzogiorno vai, e poi alle 5 stanno lì per andare a prendere gli altri, non incontra altri, dice andate pure voi a lavorare, quelli arrivano giù, ancora non si mettono lì, dice fermi, è finito il lavoro, ma venite che vi pago, e comincia a pagare agli ultimi. Ma te te lo dici o no? Fammi capire. E cavolo! Ma questo è giusto? Ma che cacchio di Dio fai? Gesù Cristo? Ma Dio mio no! Dio mio è serio! Dio mio è serio, sai? Il male ce l'hanno loro. Questo è preciso ed è giusto, tant'è vero che il male lo fa pagare a chi lo deve pagare. È giusto, no? Non riesci a pagarlo tutto tu? Ho pagato fino, non ti preoccupare. Ma tanto tutti lo devono pagare. E invece questo arriva tranquillo e comincia pure dall'ultimo. Ma questo è matto davvero, Ve l'ho sempre detto che Gesù Cristo è matto o no? Ma ve l'ho detto da anni, Ma quello è matto davvero, è matto da legà. Però quello vuol dire che risolve i problemi davvero. Ma lo vedremo quando arriverà. Lo capite quale sarà la soluzione? Noi invece no, la soluzione è un'altra, che la soluzione è la giustizia. E vedremo pure questa parola giustizia che vuol dire. Perché a me mi comincia a dare un fastidio cane la giustizia fatta così, Ma tanto tanto. Zaccaria e Elisabetta che erano così giusti, ma tanto giusti che peggio di quelli non c'era nessuno, lo dice bene pure il Vangelo, che non c'erano figli per quanto erano giusti. Ma come non c'hanno figli? Ma dove sta, signore mio, la giustizia? Già, è vero, dove sta? però quello deve avere peccato da qualche parte, sa, c'è poco da fa, perché se è fondamentale che la grazia di Dio si rivela proprio nella prole che deve arrivare, questi non ce l'avevano. E noi come si fa? Mi sa che non erano tanto giusti pure questi. Ma come si fa a dire che non erano giusti? Non erano giusti! O forse è sballata la giustizia che dico io, non lo so. Non lo so. Però è giusto. Per giustizia, oddio, questa parola maledetta, giustizia. Francesco ci ha fatta, Papa Francesco ci ha fatta tutta un'omelia un giorno. Vabbè, ma ne parleremo della giustizia, perché andremo a parlare di quello poi dopo. Perché la sofferenza è giusto prenderla, sì o no? Chissà se le cose non stanno poi tanto così, ma l'avete capito che forse non è questo il metodo giusto per risolvere i problemi. Questo è il modo per complicarsi la vita. Ce lo siamo complicato per millenni. Molto spesso, dico io, seguitiamo a complicarcelo, perché ci piace tanto quel Dio dell'Antico Testamento. Ma quando dico quel Dio dell'Antico Testamento, dico quel Dio che non è il vero Dio, ma che ci hanno fatto credere che quello è Dio. Il Dio di Giobbe non è un Dio Dio. Il Dio che pensava a Giobbe è il Dio che pensava a Giobbe. È il Dio che pensavano i giudei, e maledettamente è il Dio che il 99,9% pensano ancora i cristiani. Ma non è quello Dio. Ce lo vogliamo mettere in testa che quel tipo di operazione non funziona? Finché non cambiamo l'idea di Dio che ci abbiamo in noi, ma anche la parola idea a me comincia a dare fastidio da un po' di tempo, non è un'idea a Dio. Finché non cambiamo proprio la voglia, il desiderio che abbiamo di Dio in una certa maniera, noi staremo sempre, sempre nella logica dell'Antico Testamento. Ripeto che non è la logica del vero Dio, ma la logica di quel popolo che ha fatto tante cose carine, ma che però non si è liberato bene da tante scorie di tutto quello che ci aveva attorno, e ha seguitato a portare avanti tante di queste situazioni. Tanto che gli piaceva tanto riessere schiavo di quelle idolatrie che ci aveva in Egitto, ve lo ricordate, no? Ed ecco qui uno dei libri storici che andiamo ad affrontare, che pur di risolvere la sua sofferenza, la sofferenza dell'attesa, vedremo che fa, dice: senti, ma riportaci in Egitto che stavamo tanto bene, mangiavamo pane e cipolla, le patate d'Egitto erano bellissime, almeno lì si mangiava, qui non si mangia più, che è un casino, se stai solo a fa soffrì. Fa soffrì, già, ma Dio fa soffrì. Sì, qui si soffre, con sto Dio si soffre solo. Dai, toglimi la sofferenza, caro Dio, rientra, fammi essere schiavo. Ma schiavo ti piace? Sì, però non soffro. Sono schiavo ma non soffro. Sei sicuro che quando sei schiavo non soffri? Ma tu non ti ricordi quando stavi schiavo quello che facevi? Gli urli che facevi, che io non ti sentivo più per quanto urlavi. Già, noi abbiamo una memoria talmente corta, ma corta, che non ce ne ricordiamo queste cose. E quindi seguitiamo a dare addosso a Dio. Non so se oggi è stata un po' un'introduzione. Allora, mi è sfuggito Giobbe. Cominceremo Giobbe la prossima volta prendendo i vari personaggi, i vari amici di Giobbe. Però avete capito che l'idea di fondo da cambiare sarà l'idea di Dio. Questi tre personaggi gli daranno un'idea di Dio stranissima. Io dico strana quell'idea, però ho paura che parecchi di noi ci ritroviamo e vediamo quell'idea in giro ancora oggi. Ce la vediamo purtroppo in mezzo a noi. Quel Dio che deve trovare la giustizia, intendendo per giustizia 2 più 2 messa sulla bilancia, messa in quella maniera. Quando per Dio giustizia è un'altra cosa, vedremo. Ma e dovremo cominciare a pensare in quella maniera. E in questa maniera ci rendiamo conto che Giobbe è una soluzione. E la soluzione più grande che Giobbe darà sarà quella di chiedere, di parlare a Dio, di parlare con Lui. Perché Dio, tanto per cominciare a dare qualche soluzione, non la dovrei dare, però insomma, se no sta dottoressa stasera mi ritorna con l'ansia, dopo è un problema. Che fa? Giobbe vuol parlare con Dio, ma Dio quando va lì che fa? Ci parla? Sì che ci parla, ma che gli dà? La parola? No, si fa anche vedere, gli dà di più di quello che lui chiedeva. Lui chiedeva solo di parlare, e Dio, oltre che parlare, si fa vedere. Voi vedete dopo quante cose. Sentire Dio che si fa vedere, a voi dovrebbe far tremare una cosa del genere. Perché, ve lo ricordate, una frase questa tanto per dire, chi vede Dio muore. E Giobbe lo vede, non muore. E sta bene. E quanto sta bene. Quindi pensa che soluzione strana che gli ha data sto Dio. Dio ha parlato e si è fatto vedere. Lui gli aveva chiesto solo di parlare. Lui si fa anche vedere. Ecco la giustizia di Dio. Tu gli vai a chiedere due e quello ti dà mille. Non sa nemmeno perché. Ti fai stranire, eh? Un Dio strano, vabbè, è matto, non c'è poco da fare. Dimmi.
Chiede una cosa. Prima di leggere tutto.
Sì. Certo. Non ce l'ha. Non ce l'ha. L'unico peccato, difatti, l'unica, vedremo, l'unico problema che Dio gli rintaccerà sarà proprio questa. Tu hai un'idea distorta di me, eccolo il tuo peccato, gli dirà. Ma quando mi hai visto però, hai finito. Vedi? Non c'è stato niente da fare. Sono io che ti ho risolto i problemi. Allora che gli stai dicendo, vedremo? Guarda sempre a me, ascolta sempre a me. Basta, non mi fa nient'altro. Ma i sacrifici, ma di che? Ma di che stai pensando? Che forse se fai dire 155 messe in un certo modo, vabbè, psicologicamente dottore, vieni giù perché sennò dopo comincio a dire cose un po' da eretico. Vabbè, ci siamo capiti? Dai, la prossima volta seguitiamo allora su Giobbe. Grazie a voi.